prima di tutto abbiamo appunto anticipato che oggi in studio abbiamo l'opportunità, i ragazzi hanno l'opportunità di conoscere anche il lavoro che viene fatto da un consigliere municipale, un municipio non a caso, perché la Federico Caffè si trova proprio nel 12° municipio. Ricordiamolo, il quartiere della Federico Caffè è Monteverde. Ora insieme al consigliere ovviamente andremo a vedere quali sono anche i quartieri, no, che compongono il territorio del 12° municipio, e daremo anche l'opportunità ai ragazzi di conoscere, no, cos'è che fa un consigliere municipale. In tal senso chiedo a Leonardo se ha appunto una domanda nei confronti del nostro consigliere Alessandro Longi.
Sì, volevo chiedere appunto di cosa si occupa un consigliere municipale e quindi quali sono i suoi impegni nel territorio.
Grazie, un'ottima domanda, perché il lavoro del municipio è spesso un lavoro così molto difficile, ma è in sordina. Il municipio è quell'entità territoriale del Comune di Roma più vicino al cittadino, più prossimo. Quando un cittadino ha in mente il Comune di Roma si reca in un municipio, si reca in un municipio per fare le carte d'identità, per chiedere i permessi per costruire e così via. Il nostro municipio, il 12°, parte da Porta Portese, che tutti voi conoscerete, e arriva quasi sino all'ambire il comune di Fiumicino, perché arriva sino a Maccarese, inglobando i quadranti di Porta Portese, di Monteverde, che voi conoscete benissimo, ma anche di Bravetta, di Pisana e di Massimina. E stiamo a circa 160.000 abitanti, quindi siamo circa la 28esima città in Italia. Il nostro municipio è paragonabile quasi a una cittadina come Foggia, come Cagliari, quindi un territorio molto grande. Ma ci sono anche municipi più grandi. Pensate che il 7° municipio, ad esempio, è grande quanto quasi la città di Catania, quindi sono delle realtà molto eterogenee fra di loro, rappresentate da appunto i consiglieri municipali. I consiglieri municipali sono 25, sono eletti da tutta la popolazione che è residente in ogni municipio, e noi consigliamo, da qui il termine consigliere, consigliamo il presidente di municipio, che rappresenta l'intera comunità, su quelle che sono le strategie migliori per governare un territorio, per governare i nostri servizi sociali, per governare, non so, la viabilità, oppure i lavori pubblici, le infrastrutture che sono necessarie al nostro municipio, a tutti i cittadini, al mondo della cultura, dello sport e così via. Quindi ecco, oltre a questo abbiamo insomma tanti altri impegni e tanti oneri, che nel mio caso specifico sono il presidente della commissione politiche sociali, quindi io mi occupo di fatto di cercare di disegnare delle politiche pubbliche a favore della parte più fragile della nostra popolazione, non solo fragilità in senso fisico ma anche economico, soprattutto ecco il mondo della disabilità, degli anziani soli, problema che stiamo registrando negli ultimi anni e così via. Quindi ecco, cerchiamo di portare il nostro contributo per costruire perlomeno un pezzo di città che sia vicino alle persone e che non lasci indietro nessuno.
Alessandro, di solito c'è un dibattito che da anni a Roma pervade sia i giornalisti sia poi i cittadini, che riguarda il potere dei presidenti di municipio, no? Dei consiglieri, ma ad oggi sono troppo dipendenti dal potere centrale? Servirebbe una spinta in più, oppure in realtà va bene così come è oggi il meccanismo?
Questa è un'ottima domanda, perché solletica un po' una mia visione del cosiddetto decentramento amministrativo. Il decentramento nasce per dare potere ai municipi, soltanto che oggi purtroppo è un decentramento inattuato, come è inattuato il decentramento di Roma Capitale. Su Roma abbiamo 15 municipi, purtroppo questi municipi non possono fare tutto quello che vogliono, dipendono dal Comune di Roma, il loro bilancio è un bilancio approvato dal Comune di Roma, per cui non abbiamo neanche una grossa capacità di spesa o di coordinare le entrate. Si sta andando avanti in questi mesi con una riforma del decentramento, in Assemblea Capitolina tra qualche mese approderà proprio una nuova delibera per dare maggiori poteri al municipio. Ci sono varie ipotesi, tra cui quella di destinare una parte considerevole del proprio bilancio e quindi di renderlo autonomo e permettere ai municipi di spendere, secondo quelle che sono le necessità del territorio, i propri soldi, nonché anche una serie di attribuzioni di poteri. Però ecco, il tema del decentramento è un tema molto dibattuto. Alcune ipotesi vorrebbero una Roma più piccola e la formazione di più comuni autonomi, rispetto a quelli che oggi sono i municipi, quindi ci sarebbe in teoria il comune di Monteverde con un sindaco di Monteverde, un consiglio comunale di Monteverde, che funzionerebbe alla stregua dei tanti comuni, ma con un legame con Roma Capitale, che a quel punto sarebbe soltanto il centro storico. Questa non è un'ipotesi allo studio, non è un'ipotesi al dibattito, ma io ve la voglio raccontare perché per me è molto suggestivo trasformare Roma come Parigi, e quindi un piccolo nucleo centrale, poi una cintura di comuni che intorno a sé sono totalmente autonomi. A Roma non si ci arriverà, ma probabilmente si avrà un municipio dotato di maggiori prerogative, maggiori poteri e soprattutto di maggiori fondi.
In questi primi minuti di trasmissione abbiamo brevemente, ovviamente, visto cosa fa un consigliere municipale, di cosa si occupa la Commissione Politiche Sociali e Servizi alla Persona. Abbiamo anche detto, no, un po' brevemente, quello che fa o che potrebbe fare in futuro un presidente di municipio o di un comune, diciamo, no? E di cosa si occuperà un giornalista? Noi, io e Riccardo, lo sappiamo bene, ma lo sanno anche i nostri ragazzi, adesso gli studenti della Federico Caffè, che hanno partecipato al laboratorio Podcaster. Prima delle lezioni laboratoriali, in cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un podcast, ci sono stati degli incontri svolti in classe durante i quali personalmente ho parlato dell'importanza delle fonti di informazione per parlare di notizie. Noi ci occupiamo di media literacy, quindi non possiamo non occuparci, venendo anche al primo testo, al primo libro di cui oggi parleremo, delle cosiddette fake news. Lei, insieme invece al dottor Fabio Pompei, ingegnere informatico e giornalista, avete scritto il libro Fake Democracy. Nel testo, nel paragrafo sul futuro della disinformazione, fra i vademecum, si dice proprio di verificare le fonti. Ma non sono solo quelle il problema. Oggi ci scontriamo per esempio con GPT-2. Allora, prima di tutto le chiedo di cosa si tratta.
Sono tutti sistemi improntati sull'intelligenza artificiale. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale. Applicata, adesso io non sono un ingegnere, sono anche io un giornalista, però diciamo in questi anni collaborando con Fabio, che è un ingegnere invece, mi ha spiegato molte cose e soprattutto che quando parliamo di algoritmi, appunto quando parliamo di intelligenza artificiale, sono dibattiti che vengono all'attenzione del pubblico, diciamo così, o meglio degli addetti ai lavori, già degli anni 60, quindi non stiamo parlando di nessuna tecnologia rivoluzionaria, ma adesso con diciamo così la riduzione dei costi dell'informatica, adesso tutti noi abbiamo un PC a casa, ma soprattutto abbiamo tutti uno smartphone che è come se avessimo un PC, sono alla portata di tutti, e questo sistema purtroppo oggi ci ingloba e non possiamo fare nulla se non dipendenti dalla tecnologia. Questo vuol dire che la tecnologia non è di per sé buona o cattiva, ma come in tutte le cose, secondo il modo di uso, può diventare un'opportunità o può diventare un grande rischio, soprattutto, e qui complimenti alla Fondazione, se non si è correttamente educati all'uso delle fonti informative, all'uso dello schermo, alla lettura critica delle informazioni. Vi racconto solo questo esempio. La nostra vita è talmente veloce che non riusciamo a fermarci a analizzare effettivamente il contenuto della notizia, per cui ci fermiamo al titolo. Quando c'è un titolo molto altisonante, strillato, e soprattutto vediamo che è una grafica che riporta quelli che sono magari i maggiori quotidiani online, dobbiamo cercare di ritagliarci uno spazio, anche se breve, per analizzare a fondo quella notizia. L'esempio che vi porto era questo titolo strillato su un sito del giornale, il giornale insomma quotidiano, uno dei più diffusi e dei più letti in Italia. Mi sembrava strano che fosse data una notizia così risaltante, anche perché c'erano molte maiuscole, quindi ogni parola era scritta in maiuscolo, e che non è lo stile editoriale a cui siamo correttamente educati. Guardando con attenzione, non ero sul sito del giornale, benché la grafica fosse uguale, ma ero sul sito del Geomale. Però anche lì l'occhio, e questa è una è uno scherzo biologico, non legge tutte le singole lettere, ma noi quando leggiamo una parola leggiamo saltellando, il nostro occhio saltella da una parola all'altra, e quindi saltellando io ho letto giornale, e quindi mi ero quasi fidato di quella notizia, cosa che invece non era
quante
così.
Quante volte sono cascato io nel tranello della Gazzetta dello Sport?
Sì.
E quindi basta cambiare la consonante finale.
Bravissimo. Una dei punti di attenzione è proprio alla fonte. Chi è che dice queste cose? Soprattutto come le dice? Se sono toni troppo esasperati, troppo ammiccanti, e allora insomma non è lo stile di noi vecchi giornalisti, mi verrebbe da dire. E questa è una cosa fondamentale, perché la carenza di tempo fa sì che noi assumiamo quell'informazione e la riteniamo vera, e a quel punto ci autoconvinciamo, e la nostra coscienza si autoconvince che quel fatto sia così. Purtroppo no, e soprattutto grazie al fatto della condivisione in real time che ormai abbiamo con i nostri sistemi di messaggistica dei telefoni, una notizia falsa è un attimo che faccia il giro veramente della città.
Assolutamente. Prima della prima pausa musicale, non so se Leonardo aveva su questo tema una ulteriore curiosità.
Sì, dato che diciamo si parla poco delle fake news, o comunque di come vengono create e dopo divulgate, ci può dare diciamo dei tip su come riconoscerle e su come vengono anche create, e quindi da dove si parte dalla ricerca?
Allora, diciamo che il primo interesse a creare fake news è alimentare il cosiddetto clickbaiting, cioè portare il lettore a cliccare su quella notizia, perché a quella notizia è collegato uno spazio pubblicitario, e quindi più persone io riesco a convogliare su quella pagina pubblicitaria e più visualizzazioni avrò, quindi più persone potranno leggere quel messaggio pubblicitario e quindi magari così massimizzare i profitti di vendita. Quindi diciamo, accanto, questo è un uso diciamo commerciale delle fake news: per attirare persone su quella pagina e vedere quel banner, io ho bisogno di stuzzicare, di incuriosirli, e allora nascono le fake news. C'è tutto un secondo filone invece molto più preoccupante, che sono le fake news create ad arte per screditare magari l'avversario politico, oppure pensate che i primi giorni dell'attacco russo in Ucraina, quindi parliamo del febbraio dello scorso anno, si erano diffuse da parte russa tantissime fake news sull'esercito ucraino, che ormai si stava arrendendo, che non ce la faceva più, che la questione della guerra fosse veramente questione di ore. Questo perché con la viralizzazione della notizia poteva anche accadere uno scoraggiamento della popolazione ucraina, quindi una resa più facile da parte dell'esercito. Questo è un uso invece politico delle fake news, che purtroppo è ormai all'ordine del giorno, non solo in termini bellici, ma anche lo viviamo nel nostro quotidiano, soprattutto per gettare fango sull'altra persona, e quindi per creare, per discreditare, anche perché poi per riprendersi da una fake news insomma ce ne vuole un bel po', perché tutti intanto ci siamo fatti un'idea. Chi non ha gli strumenti per discernere tra una notizia vera e poco vera fa fatica a credere che poi anche la smentita sia vera, per cui è un circolo vizioso da cui se ne può uscire soltanto con una maggiore consapevolezza e un'attenzione critica sulla lettura della notizia.
Noi andiamo in break, il primo musicale di oggi, e poi al rientro ancora con lei. Do del lei? Che faccio del tu?
Assolutamente no, visto che qui ho capito che sono il più vecchio dalle vostre date di nascita, però
dai, insomma,
mi sento
tra
diversamente
poco
giovane.
A tra poco. When she called me up. Rientriamo in diretta su Zaytime, Riccardo Codomaccio con voi, Oh God, Jerskin Fendrix, Francesca Barbato con me, ma soprattutto il nostro ospite
Alessandro Alongi, giornalista, docente universitario, esperto in diritto dell'innovazione, e proprio di innovazione, del rapporto che c'è fra la comunicazione e l'informazione, stiamo parlando in questa intervista. Con noi anche gli studenti della Federico Caffè, c'è stato un piccolo cambio, ora è il turno di Edoardo. Edoardo, anche tu avevi una curiosità, ovviamente.
Sì, io ero particolarmente interessato all'argomento del deepfake, ovvero di brevi filmati che vengono prodotti utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Quindi, in poche parole, di cosa si tratta?
Allora, fino adesso abbiamo parlato di fake news, quindi di notizie non vere, o meglio inesatte, che un lettore legge. Ma che cosa succede quando non solo leggiamo una notizia inesatta, ma soprattutto vediamo un video che non è veritiero. E qui entriamo nel campo appunto del deepfake. Cos'è? È la sostituzione, sempre tramite dei software, di l'immagine di una persona viene così cesellata sul corpo di un'altra. Quindi possiamo vedere dei video, soprattutto di personaggi politici. Questo succede molte volte con qualcuno di voi forse ricorderà Matteo Renzi, qualche anno fa, Striscia la Notizia, che diceva delle cose totalmente senza senso, ma soprattutto attaccando i suoi avversari politici. Questo, diciamo così, nel costume politico, insomma, non si fa in questa maniera, perlomeno. Però la gente era indotta a crederci. In America, ancora nel 2020, l'allora vicepresidente Nancy Pelosi pronunciava dei discorsi totalmente sconclusionati, come se fosse sotto l'effetto di alcol, e gli americani, ecco, credettero subito a quell'immagine del vicepresidente non pienamente capace di intendere e di volere. Questo non era vero assolutamente nulla, non lo era vero per Renzi, non era vero per la Pelosi, ma purtroppo con le tecnologie attualmente a disposizione, in poco tempo e con costi praticamente zero, possiamo adattare il viso di un personaggio, la voce di un personaggio, a qualsiasi corpo e fargli dire qualsiasi cosa noi vogliamo. Questo è un effetto molto pericoloso, molto virale, perché non solo viene meno la verità del fatto, ma si incorrono proprio in profili penali, che non sono più, ecco, la semplice scrittura di una notizia poco veritiera. Fin qui i personaggi pubblici, purtroppo avviene anche con personaggi privati. Qualora mai queste tecnologie fossero alla portata di tutti, noi possiamo benissimo far dire al nostro professore, al nostro compagno di banco, qualsiasi cosa, oppure potremmo ritrarlo in qualsiasi atteggiamento o con qualsiasi vestito addosso, o meglio, senza niente addosso, ancora più pericoloso.
Ecco, a tal proposito, infatti, introduciamo anche l'altro tema. Si parla infatti del fenomeno del deep nude. Di cosa stiamo parlando? È una riflessione che faccio ad altra voce a proposito di sicurezza e di mondo dei giovani. L'accesso a questi contenuti fake, anche per quanto riguarda il mondo del nudo e il mondo del porno.
Purtroppo il deep nude è un di cui del deep fake, quindi è sempre una tecnologia basata sulla sostituzione di persona, ma a questo punto sostituisce la persona in un'immagine così senza veli. I database per creare questi software provengono in gran parte dal mondo del porno, dove sono presenti miliardi di immagini di soprattutto donne nude, e questo, alimentando il software, è possibile, ecco, la dico brutta ma comprensibile, attaccare la testa di qualsiasi ragazza a un corpo già nudo, anche in atteggiamenti provocanti, e spacciandolo per vero. Questo si può fare con un filmato, si può fare con una foto, quindi pensate a cosa succederebbe se effettivamente questa tecnologia fosse alla portata di tutti. Oggi è presente, esiste, ma è più o meno di difficile accesso. Se domani questi software venissero, ecco, messi a disposizione di chiunque potrebbe tranquillamente così spogliare la propria vicina di casa e ritrarla e condividerla, soprattutto facendo un danno a se stessa, facendo un danno anche a chi condivide l'immagine, perché non solo è un'immagine falsa, ma esporrebbe al pubblico ludibrio quell'altra persona, screditandola, minando la sua dignità di persona. Questo purtroppo è un comportamento che già oggi accade, e soprattutto è legato poi un aspetto psicologico in chi è soggetto a deep nude, quale forti stati di depressione, sino all'estremo gesto del suicidio per la vergogna o di un atto che non ha neanche commesso.
Passando invece all'altro testo, algoritmi, sicurezza ed etica dell'innovazione. Oggi e nel futuro, quando parleremo di sicurezza, parleremo oramai di sicurezza delle infrastrutture informatiche, dati i numeri sempre più alti di hackeraggi che vengono commessi nei confronti di persone, società, ma anche amministrazioni.
Sì, è molto probabile. Ormai il mondo del crimine, così come lo conosciamo, quello tradizionale, si sta spostando tutto online, sia perché è più facile rimanere nell'anonimato, sia perché molte volte frutta anche molto di più. Pensate a un attacco hacker ad un istituto di credito, ad una banca, piuttosto anche che a singole persone. Non ci crederete, ma tutti noi riceviamo delle mail del cosiddetto phishing, no? Quindi tutti noi siamo bersagliati quotidianamente con messaggi, con mail fasulle provenienti da questa o quella banca, chiedendo di cliccare qui e di inserire codici. Ebbene, immagino che la maggior parte di noi non cada in questi tranelli, ma vi posso assicurare che circa il 10% delle persone lo fa e dà i propri codici tranquillamente alla banca, perché si fidano, perché magari non hanno quell'educazione digitale idonea per scoprire questi falsi, o magari perché appunto sono più sprovveduti. Penso agli anziani che sono nati in un mondo analogico e si sono ritrovati in tarda età forzatamente in una piazza digitale che devono necessariamente abitare per poter continuare a svolgere tutte quelle loro attività. Questa è un'attività molto redditizia, ricordiamo, un'attività criminale che va perseguita ed è perseguita in maniera efficace dalla nostra polizia postale, soltanto che sono talmente tanti gli attacchi che purtroppo con le risorse limitate non sempre si riesce a far fronte. L'Italia è il terzo paese per numero di attacchi, per cui tu dici bene, la prossima frontiera è quella di rafforzare la sicurezza cibernetica, non solo sotto il punto di vista dell'infrastruttura, ma anche con una grossa azione pedagogica, educativa nei confronti delle nuove generazioni e di tutte le generazioni che usano questi nuovi strumenti.
Di questioni ce ne sarebbero veramente tantissime, ma il tempo purtroppo è un po' tiranno e ci facciamo il nodo al fazzoletto con l'impegno di ospitare di nuovo in studio Alessandro Alongi, giornalista, docente universitario, esperto in diritto dell'innovazione, consigliere del Municipio 12 di Roma, ma soprattutto autore di due libri, Fake Democracy, il far west dell'informazione tra deep fake e fake news, e Algoritmi, sicurezza ed etica dell'innovazione, la persona al centro della transizione digitale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per questo bellissimo pomeriggio.